Aperi Jazz, cocktail musicale a cura di Daniela Anrò e Bruno Cossano.
Buonasera, buonasera a tutti i nostri carissimi ascoltatori, ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Spazio Ivrea, la radio che viaggia sul web e che potete ascoltare connettendovi come di consueto a www.radiospazioivrea.it. E una puntatona questa. Inizio perché ho tante cose da dirvi e quindi inizio subito con intanto salutare e ringraziare il sempre valido aiuto di Daniele Schiliro alla regia e di Antonella Militello e Dallo con Antonella. L'ho ridetto, guarda come ridono, l'ho ridetto Antonella, perché ma tu ti devi cambiare il nome, guarda come ride Giovanni, no, Giovanni è la mamma, Alessandra Militello in redazione, in regia e anche all'anagrafe, perché a questo punto secondo me va all'anagrafe e chiederà di lavorare per togliermi la carta d'identità, d'accordo. Dunque, dopo questa passiamo a dire che noi rientriamo in studio, il magico trio rientra in studio dopo una estemporanea diretta streaming addirittura dal Teatro Giacosa, dove per due sere consecutive abbiamo avuto il piacere di essere i media partner dell'annuale evento jazzistico e porediese arrivato, pensate un po', alla 39esima edizione. E chi di voi ha avuto il piacere di partecipare agli appuntamenti, devo dire che sono stati davvero molto molto interessanti, ma soprattutto di grande qualità artistica. Ma come ogni spettacolo, il sipario ormai è calato e noi siamo prontissimi verso nuove avventure e presentiamo l'artista di cui ci occuperemo questa sera e di cui già sentiamo le note in sottofondo. Ebbene sì, le orecchie più raffinate questa sera avranno già individuato che ci faremo accompagnare musicalmente da uno dei più importanti sassofonisti del jazz internazionale, Ornette Coleman. Nato e cresciuto a Fort Worth in Texas, inizia la carriera in orchestre di rhythm and blues ed è presto affascinato dalle linee intricate dei boppers. Cercando un modo per farsi strada fuori dalla sua città natale, nel 49 accettò un lavoro come sassofonista, pensate un po', a New Orleans, in uno spettacolo itinerante e in seguito anche in vari spettacoli di rhythm and blues in giro per il paese, come era di consueto allora. Dopo un concerto, Coleman fu aggredito e il suo sassofono andò distrutto. A quel punto si unì al gruppo di Pee Wee Creighton e partì insieme alla band alla volta di Los Angeles. Ed è proprio durante questo periodo che Coleman fece svariati lavori per sbarcare il lunario, incluso l'ascensorista, continuando comunque a cercare sempre di portare avanti la sua carriera come musicista. Sin dagli esordi lo stile musicale e il modo di suonare di Coleman si rivelarono alquanto atipici. Il suo approccio all'armonia, alle progressioni di accordi era anche molto meno rigido rispetto a quello dei jazzisti bebop. Lui traeva interesse principalmente nel suonare quello che sentiva in giro, piuttosto che incasellare la sua creatività in strutture armoniche predeterminate. E poi, sentite un po', suonava un sax bianco di plastica e ne traeva qualcosa che andava dalle primissime radici blues alla più discordante espressione zeppa di urla, di lamenti e anche di strepiti. La carriera di Ornette venne lanciata da John Lewis del Modern Jazz Quartet e dal compositore Gunter Schuller, che lo fanno incidere su addirittura etichetta Contemporary, e nel 58 Coleman pubblicò finalmente il suo primo disco, per la Contemporary. I titoli dei dischi insistono proprio sulla novità, sul futuro al quale guarda Ornette. L'album di esordio infatti si chiama Something Else, The Music of Ornette Coleman. Le sessioni in studio comprendevano, pensate un po', Don Cherry alla tromba, Billy Higgins alla batteria, Don Payne al contrabbasso e Walter Norris al pianoforte. Le sue composizioni forti di senso melodico originale entrano quasi subito nel repertorio jazz e ascoltiamo proprio adesso uno dei pezzi più noti dell'album, che è proprio Something Else. Su queste note di Something Else volevo salutare i nostri amici, in particolare un paio di amici che ci sentono, pensate un po', ci sentono da Trento, e saluto con tanto tanto affetto Costanza e Giulio, che so essere sintonizzati, e a loro auguro davvero un piacevole ascolto, così come lo auguro naturalmente a tutti quanti, però loro in particolar modo, perché sono due giovani ragazzi studenti che stanno lontani dalle Porediese, ma che torneranno forse presto alle radici. Sono intanto, si sono fatte le 20:08. Something Else lo abbiamo ancora in sottofondo e sentiamo proprio che questo suo solismo al sax alto è quasi, quasi sghembo, quasi una intonazione stranissima, che sembra quasi sia alla ricerca della propria voce umana. In realtà questa modalità convince meno il pubblico, anche se la critica più tradizionale cercava di trovare giovamento, ma molti musicisti contemporanei iniziarono a capire che si trattava di una modalità davvero straordinaria. Dello stesso album ascoltiamo ancora un brano, che è Angel Voice. Thank you. Durante il 1959 Coleman stava vivendo un periodo di attività ferventi. Il suo secondo disco, uscito sempre per Contemporary, l'opera seconda, ha per titolo Tomorrow is the question, la questione è il domani. E pensate un po', per la prima volta vedeva escluso il suono del pianoforte dalla musica suonata. La mossa seguente di Coleman fu poi quella di ingaggiare il contrabbassista Charlie Haden, che si rivelerà nel tempo uno dei suoi più importanti collaboratori, in un gruppo con Haden, Cherry e Higgins. Si tratta a tutti gli effetti quindi di quello che all'epoca veniva chiamato Pianoless Quartet, quartetto senza pianoforte, e l'esclusione dello strumento armonico per eccellenza però poi diventerà così frequente nel jazz da non avere più bisogno di alcuna specifica. Il pioniere di questo tipo di organico così atipico era stato Jerry Mulligan, che nell'estate del 1952 aveva sperimentato per primo, con il trombettista Chet Baker come partner, le possibilità offerte dall'eliminazione del pianoforte, strumento il quale, creando un accompagnamento basato sugli accordi, finiva inevitabilmente per orientare il solista. E ascoltiamocelo, Tomorrow is the question. Sempre del 1959, un anno davvero molto molto importante, abbiamo un disco che è il primo disco per l'Atlantic, che lui incise per l'Atlantic, The Shape of Jazz to Come. Questo album fu un'opera di rottura proprio nei confronti dei canoni stilistici jazz e portò all'affermazione del movimento per cui Ornette Coleman è conosciuto, il free jazz. La successiva avanguardia jazz sarà molto differente, ma il lavoro svolto da Coleman gettò indubitabilmente le fondamenta di quello stile musicale che i musicisti jazz d'avanguardia e free jazz avrebbero suonato in seguito. Secondo il critico musicale Steve Way, lui l'ha definito un evento epocale nella genesi del jazz d'avanguardia, un profondo cambiamento di percorso musicale da parte di Coleman e addirittura un guanto di sfida gettato nell'ambiente jazz che alcuni ancora non sono venuti a raccogliere. Anche se per certi versi il materiale presente nel disco è ancora basato sugli stilemi del blues e spesso ancora abbastanza melodico, all'epoca le composizioni crearono sconcerto e vennero criticate per l'inusuale struttura armonica e temporale. Alcuni musicisti e parte della critica videro Coleman solo come un provocatore, altri invece, compreso addirittura Leonard Bernstein e il compositore Virgil Thompson, lo proclamarono un genio e un vero innovatore. Le opinioni erano le più diverse, le più disparate. Dizzy Gillespie una sera in un locale si piazzò davanti al quartetto con le braccia conserte e disse: «Ma state facendo sul serio?» E Roy Erridge affermò: «L'ho ascoltato in tutte le maniere. L'ho ascoltato mentre ero ubriaco e quando invece ero completamente sobrio. Ho persino suonato con lui. Penso che ci stia solo prendendo in giro tutti. E allora ascoltiamo The Shape of Jazz to Come». The Shape of Jazz to Come, già il titolo racconta qualcosa. La forma che il jazz dovrà avere. Forma e contenuti in Ornette Coleman sono inscindibili, addirittura indistinguibili. E anche le copertine, per esempio, dei vinili hanno questa particolarità. Spesso le fotografie che riprendono Ornette Coleman sono delle vere e proprie opere d'arte, quindi vi consiglio di andare a vedere su YouTube qualcuna di queste copertine, perché davvero ne rimarrete colpiti. L'operazione compiuta dal sassofonista in questo disco, credo ve ne siate accorti, che era già stata accennata in Something Else e anche in Tomorrow is the Question, è stata proprio quella di far coincidere la massima espressività interiore con la liberazione delle forme più consolidate, cioè eliminare qualsiasi tipo di giro armonica. Per dire in parole povere, il tema è un tipo di materiale di lavoro al quale il solista si ispira: una melodia, un ritmo, Partendo da questo punto, l'improvvisatore sviluppa il suo assolo in modo che scaturiscano altre melodie, che non sono più il frutto di uno svisceramento di una successione di accordi, ma di libere associazioni mentali. Il pianista John Lewis, rievocando le prime volte che aveva ascoltato Coleman, ha colto anche qualche parallelo letterario. Dice: Ornette poteva suonare abbastanza a caso usando frasi che non avevi mai sentito prima, ma inframmezzate a queste c'erano frasi che conoscevi molto bene, riprese da vecchi standard o canzoni folk, e ciò mi ricordava l'uso della letteratura in James Joyce o in Dylan Thomas. Per me, dice ancora John Lewis, era una delizia, qualcosa di davvero nuovo nel jazz. E, sempre dall'album The Shape of Jazz to Come, ascoltiamo Congeniality. Queste note che io definisco sempre indiavolate, ci stiamo avvicinando alle 20:20 e 20:30, insomma sono le 20:25 e 20 secondi, stiamo ascoltando Ornette Coleman, e volevo fare qualche saluto ancora, perché siete proprio tanti gli appassionati che ogni mercoledì sera vi sintonizzate. Bah, più che sintonizzate, andate sul sito di Radio Spazio Ivrea per ascoltare Aperigesi, il programma che va in onda ogni mercoledì in diretta, sempre dalle 8 alle 9, e in replica la domenica sera, sempre dalle 8 alle 9. Per cui volevo salutare Caterina e Paolo, che mi hanno detto di essere sintonizzati, quindi li saluto con affetto, sperando che questa puntata possa piacergli. E sempre sulle note di Congeniality, andiamo ancora ad ascoltare un pezzettino di questo brano e poi andiamo avanti. E come ho già anticipato, parte dell'unicità del sound iniziale di Coleman è proprio da attribuirsi all'utilizzo di questo sassofono di plastica. Lui l'aveva comprato, questo sassofono di plastica, a Los Angeles nel 54, perché non poteva permettersene uno in metallo. Sebbene inizialmente non gli piacesse il suono che aveva lo strumento, presto ci si adattò e affermò in seguito che, essendo di plastica, il sax aveva un suono più secco, quindi senza il caratteristico suono tintinnante del metallo. In tempi recenti Coleman però tornò a suonare un più convenzionale sax in metallo. Ritorno sul discorso delle copertine, perché nell'era del compact disc, dove abbiamo queste minuscole copertine di 12x12, è andata proprio perduta la profondità espressiva delle copertine di quelli che sono come me degli anni 60, le copertine dei long playing, che misuravano 31x31. Come vi dicevo prima, è stata una tragedia per l'art direction, l'illustrazione e la fotografia. Con il CD noi abbiamo una qualità del suono migliore, ma questo formato per la cover art ha rappresentato il patibolo. L'aspetto interessante che vi ho anticipato prima è proprio che Ornette sulle copertine non guarda in macchina. Se voi andate a vedere la copertina di The Shape of Jazz to Come, gli occhi sono rivolti di pochissimo sopra l'obiettivo. Non si sa se poi questo sia casuale oppure l'abbiano deciso. In realtà il risultato poi è questo: il sassofonista guarda oltre, e questo è, come dire, qualcosa che ha a che fare con il suo guardare oltre da un punto di vista musicale. Sembra quasi da pensare che guarda come nel modo dell'antico Egitto venivano ritratti i faraoni, cioè uomini che guardavano lontano con il sorriso impercettibile. Andiamo sempre da The Shape, andiamo a sentire un ultimo brano, che è un ultimo brano dell'album, e si tratta di Lonely Woman.
Thank you.
titolo La forma del jazz che verrà, di certo siamo sicuri che abbia turbato chi vedeva in questa musica un imbarbarimento del jazz, nel senso, se questo è il futuro, insomma, non è che possiamo aspettarci più di tanto. E da quel momento, come opportunamente ha osservato il pianista Paul Bley, il jazz non sarebbe stato più lo stesso. Ci furono moltissime critiche negative, ma non soltanto dagli ascoltatori di retroguardia, quindi quelli che, insomma, i puristi, quelli che vedevano il jazz in un modo puro. Formidabile fu l'abbaglio preso da Miles Davis addirittura, che pure è stato per tutta la vita un esempio di apertura mentale. Sentite un po' che cosa dice. È sufficiente, dichiarava sprezzante ad un critico, che ascolti quello che scrive e come suona. Quell'uomo, diceva Miles Davis, deve essere incasinato dentro di sé. Anche se poi avrebbe riconosciuto a Ornette la capacità di non lasciarsi mai andare a frasi fatte. Non fu più tenero neanche Charles Mingus, possiamo dire che questa cosa è abbastanza comprensibile. Mentre il contrabbassista stava sgobbando per ottenere dal jazz la massima libertà senza battere i giri armonici, Ornette del sistema degli accordi si disinteressava bellamente. Il sassofonista ebbe però anche sostenitori illustri. Parliamo di John Lewis, di Sonny Rollins, di George Russell, di Gunther Schuller, di Percy Heath. E John Coltrane, pensate un po', il quale cominciò a frequentarlo e a dire di lui: «Lo adoro, sto seguendo il suo esempio, ha fatto tanto per aprirmi gli occhi su quello che si può ancora fare». Ascoltiamo ora Bells and Chimes, che è proprio il manifesto della sua musica, dove non si incontrano mai aggressività, violenze, né sarcasmi, né parodie, solamente l'irresistibile voglia di giocare e senza ombra di cattiveria. Chiedeva chiarimenti sul suo rapporto con l'armonia, e direi che, insomma, quello che stiamo ascoltando di armonico ha proprio ben poco. E con l'intonazione, e anche qui siamo molto lontani da modalità tonali, a chi ha cercato di portarlo su discorsi più strettamente musicologici, il nostro sassofonista ha immancabilmente risposto più o meno: io suono sentimenti. così ci furono reazioni molto particolari dopo la pubblicazione del disco, e proprio questo è ciò che il tempo poi ha avuto modo di chiarire, dopo che la musica di Ornette Coleman, in particolare la sua forma, shape, è finalmente entrata nell'orecchio dei jazzofili. Certamente i meno passatisti, perché le controversie su Ornette comunque sono durate a lungo e forse ancora non si può dire che siano del tutto esaurite. Arriviamo al 1960, all'album che per cui Ornette Coleman è ricordato di più. L'album è Free Jazz. Il titolo di questo disco diede il nome all'allora nascente movimento, proprio quello del free jazz. L'album contiene un doppio quartetto, uno per il canale destro e uno per il sinistro. La sezione ritmica suona in contemporanea e, sebbene ci siano successioni di assoli, come da consuetudine nel jazz, sono mischiati ad esecuzioni strumentali definiti free form da parte della sezione fiati, che spesso si tramutano in improvvisazione. Si tratta di un'opera complessissima, però è facilmente assimilabile. L'unica lunga composizione presente è costituita da una serie di brevi fanfare dissonanti per fiati che servono come interludi tra un assolo e l'altro dei musicisti. E io direi a Daniele di metterlo free jazz, eh? Cosa dici, Daniele? Daniele dice di sì, oramai dice di sì sempre. Devo dire che questa sera siamo su modalità jazz davvero davvero particolarissime. Addirittura un nostro ascoltatore mi ha scritto: se non mi metti un valzer non ti ascolto più, ridendo naturalmente, perché comunque è un appassionato di jazz, ma effettivamente questa modalità free è difficile da ascoltare. Però devo dire che il primo LP a contenere una così lunga improvvisazione, sono 40 minuti, pensate un po', assolutamente assolutamente inedita per i tempi, difficile da ascoltare tutta, tutta insieme, a meno che sei proprio un appassionato free jazz. In sostanza, chiaramente, eliminando il pianoforte, il sassofonista che cosa fa? Il sassofonista libera il jazz dal vincolo della tonalità. E a questo punto si può spostare continuamente e liberamente secondo la fantasia degli improvvisatori. All'interno del gruppo, quindi, l'interazione non dipende più da un predeterminato terreno di lavoro, quindi la progressione degli accordi, la tonalità, ma dall'intuito. Ognuno, insomma, si intuisce che può entrare in quella determinata modalità e lo fa. Il jazz a questo punto è musica improvvisata, quindi l'intuito sempre di più farà parte dell'equipaggiamento del bravo jazzista, ma proprio a partire da Ornette Coleman questo diventerà uno dei principi costitutivi del fare musica. Dopo la pubblicazione dell'album si ebbero davvero reazioni indignate o comunque polemiche, e ci vollero molti anni prima che di quella musica accolta come una proposta radicale, molesta, se non addirittura come una vera e propria degenerazione del jazz, venisse finalmente considerata nella sua essenza, cioè la dolcezza. Del resto, gli uomini della New Thing, come vengono definiti, che tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 70 hanno deviato il corso del jazz verso una libertà espressiva enorme, sono stati esseri quieti e gentili. Beh, noi non possiamo, ci sono delle eccezioni, per esempio Archie Shepp, però per esempio John Coltrane, Don Cherry, lo stesso Ornette erano e sono persone fatte di questa pasta, quando invece la generazione del bebop aveva allineato non poche personalità, e l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, assai disturbate psicologicamente fino al limite della asocialità. E va osservato però che Ornette fece qualcosa di diverso rispetto ai suoi contemporanei, e cioè portò la dolcezza umana all'interno della propria musica, facendone uno degli elementi caratteristici. Dolcezza secondo la sua idea che il mondo debba dotarsi il più possibile di cose belle, di melodie, di contatto diretto e incondizionato con i sentimenti di naturalezza e soprattutto di gioco. Lo stesso musicologo Massimo Nunzi dice: i gesti, la compenetrazione, la narrazione interiore sono nella musica di Coleman, che negli anni 50 e 60 sembra interpretare la serietà assoluta e profondissima del gioco dei bambini, creando un luogo emotivo che è suo soltanto. Coleman infatti è un formidabile melodista che non ha mai perso il contatto con il suo bambino interiore. Il suo è un campo da gioco in cui si muove a suo agio con il suo sax di plastica, perfetto contraltare della tromba da bambino di Don Cherry. E sempre di questo album proviamo ad ascoltare questo disco che vi propongo, Civilization Day. Crogiuolo di musica, di suoni che sembrano quasi venire dal nulla, perché non hanno un canovaccio, non hanno una struttura né melodica né tonale, però nell'ascolto, chiaramente per le persone a cui piace, si trovano davvero tutti gli stilemi del senso della rottura con le modalità precedenti. E tant'è che siamo arrivati alla fine degli anni 60, quando il jazz sembrava aver perso davvero la bussola, ogni regola era infranta, ogni steccato protettivo era abbattuto e ogni formalismo puzzava veramente di vecchiume, fradicio e noioso. I più spericolati allora si mettevano a sperimentare ulteriormente, ormai era tutto sdoganato, più che altro sperimentavano fino a che punto si poteva provocare gli ascoltatori, qual era il massimo grado di rumore ingarbugliato che gli adepti erano capaci di sopportare. Coleman a un certo punto diede una sferzata decisa alla propria guida e si innamorò della musica colta, guarda un po'. Forse per guadagnare credibilità e consensi tra i critici più preparati, in realtà una massa di barbosi, aridi, tecnici senza fantasia, che da sempre snobbavano la sua arte spaziale, o forse semplicemente perché la valanga originata da brani luttuosi e incredibilmente densi come quello che avevamo ascoltato precedentemente come Lonely Woman era venuta a noia anche a lui stesso. Ecco quindi che nel 1972 vede la luce un album molto molto particolare, e stiamo parlando di Skies of America. Cosa può centrare la meravigliosa iridescenza di Free Jazz con il monolite che porta un titolo così borioso come Skies of America? Ma soprattutto, Skies of America è veramente un grande disco? Autorevoli critici nostrani lo considerano il lavoro migliore mai pubblicato da Coleman, ma forse si tratta più che altro di deformazione professionale. Quando nasci in Italia, le tue orecchie assorbono pregiudizi sulla musica colta e sulla musica popolare per una vita intera, tanto che valanghe di artisti jazz e rock vengono bollati come incompetenti perché non hanno imparato a memoria né i brani di Bach né quelli di Chopin. Non suonano bene, non hanno frequentato il conservatorio e quindi prostituiscono la musica. Skies of America risulta uno sconclusionato splendido esperimento, interessante al punto giusto, è vero, anche godibile, ma forse un filo pretenzioso e certo anni luce lontano dal distillare l'angoscia visionaria di Free Jazz o di alcune fra le creazioni più tentacolari e sbalorditive del decennio precedente. Per l'occasione Ornette si mette a fare il compositore niente poco di meno che per la London Symphony Orchestra, il cui suono impetuoso e distaccato domina ciascuno tra i 21 brani di cui consta l'album. Le sessioni di archi disegnano temi ora più celestiali ed evocativi, ora più furbi o d'impatto. Le voci dei fiati sono corroboranti e lucide, anche se raramente lasciano solchi veri. Questo non è jazz, è chiaramente third stream, come viene definito, qualcosa che cammina a braccetto con la musica classica e colta contemporanea. E però, nonostante la complessità delle partiture, i momenti migliori forse sono quelli in cui Coleman fa Coleman e quindi soffia nel suo sax la propria sapienza armolodica e naïf. E siamo arrivati alle quasi 21, 20:57 circa, arriviamo alla fine della nostra puntata, molto molto particolare perché siamo partiti dalla melodia per arrivare poi a suoni che sembrano davvero molto lontani dalla possibilità di interpretarli a livello di proprio di cervello, no? Perché poi la testa decodifica quello che conosce e invece tutta questa libertà, questa gioia, questo impeto non è totalmente codificato, ed è proprio questa la caratteristica del musicista che abbiamo ascoltato questa sera, e cioè di Ornette Coleman, il genio free and sweet di Ornette Coleman. Spero che questo cocktail musicale vi sia piaciuto. Saluto tutti i nostri web ascoltatori che come sempre ci danno notizia del loro ascolto. Salutiamo Mario, salutiamo Antonella, salutiamo ancora Costanza, Giulio, Paola, Paola. Vi diamo appuntamento come al solito in replica domenica alle ore 20 sul podcast non appena la nostra caporedattrice, la nostra Antonella, come al solito, no? Alessandra Militello, addetta anche a questo lavoro faticoso che è quello di creare i podcast, e di questo tutti noi siamo grati. Ringrazio il mio valido braccio, in questo caso è sinistro però è destro, Daniele Schilirò alla regia, che sapientemente riesce a gestirmi. La qualcosa non è, ve lo assicuro, dalle sue facce molto molto semplice. Cosa dire ancora? Non vi anticipo nulla sulla puntata, sulla prossima puntata di Aperijazz di mercoledì prossimo, ma sì, vi anticipo che sarà un'altra puntata molto speciale. Avremo un ospite in studio molto molto particolare, per cui vi invito a ricollegarvi con noi mercoledì prossimo, a rimanere sempre collegati su Radio Spazio Ivrea, che propone musica di qualità, divertimento, intrattenimento. E subito dopo Aperijazz vi ricordo che andrà in onda Spazio d'Autore con Luigi Perona, che questa sera ci proporrà Fabio Concato. Vi saluto e vi abbraccio, e alla prossima settimana. Buona serata.